gara. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna, la penultima di questa intensa settimana, perché diciamolo, non siamo più tanto abituati da un paio d'anni ai turni infrasettimanali. Avevamo fatto quella sbornia di infrasettimanali nel primo anno di Serie B di questo ciclo, anche perché ricorderete, ai noi, causa Covid c'erano stati dei rinvii, già il calendario era compresso e quindi insomma si era messa in una certa maniera la stagione. In questo periodo il Parma giocò, proprio in questo periodo, ricordate, fra fine gennaio e metà aprile, il Parma giocò praticamente ogni tre giorni in maniera continua, tambur battente, e tra l'altro non fu neanche un grandissimo periodo per la squadra di Iachini, che finì in maniera dignitosa, direi, non di più, una stagione iniziata in modo molto travagliato, che poi all'inizio del percorso della squadra di oggi, che è prima in classifica, adesso non sta vivendo un momento perfetto. Però, ecco, se ci guardiamo indietro di tre anni, a volerla vedere sotto questa luce, beh, insomma, le cose, anzi di due anni poi di fatto, le cose sono veramente molto cambiate, e più sono cambiate le situazioni più che i giocatori in sé, perché poi se andiamo a prendere una formazione di due anni fa, magari dopo facciamo anche questo gioco e la confrontiamo con quella di oggi, io credo che non ci sarebbe tanta differenza. Ci state scrivendo già tanti messaggi, questo mi fa piacere, già da prima dell'inizio, e questo è un bel segno di affetto per Palla in Tribuna, ma soprattutto del fatto che siete sul pezzo, e di questo, lo sapete, non ho alcun dubbio. 333-9200-170, il numero per scriverci. Dobbiamo proiettarci verso la partita. Allora, rito scaramantico, c'è l'arbitro, ma deve essere il nostro amico Luca a comunicarcelo, perché ho... Una volta che non ho aspettato il suo messaggio, poi non mi ricordo qual era, in quale partita l'arbitro combinò un patatrack, forse era proprio quella di andata col Cosenza. Allora, tra l'altro, io, Luca, tu che sei esperto di arbitri, questo arbitro l'abbiamo già incontrato, io adesso così su due piedi leggendo il titolo della designazione, non so, mi dice poco, non me lo ricordo questo arbitro al Parma, così vi lascio anche un po' di suspense, so che siete tutti lì sulla graticola ad aspettare la designazione. Qualche messaggio subito. Allora, al di là di un momento di appannamento che ci può stare, il problema del Parma è il portiere, addirittura, e preoccupa il fatto che se Perpecchia è inamovibile significa che le sue riserve sono ancora peggiori. Se sarà Serie A servirà un portiere affidabile, lo scrive in maiuscolo e sillabato questo radioascoltatore, che evidentemente non ha tra le sue preferenze Cicci Zola, che non ha offerto una grande prestazione con il Cosenza, non ha comunque, credo, colpe sul gol subito, siamo sempre lì, è un portiere molto bravo a giocare con i piedi, quindi per il tipo di gioco che vuole fare Pecchia. E voi direte, sì, però con i piedi ha anche fatto degli errori, vero, ma fa degli errori perché gioca tantissimi palloni, quindi insomma, adesso io... Non, lungi da me volere così difendere a spada tratta Cicci Zola, anch'io sono un po' d'accordo che forse per l'anno prossimo, se poi si andrà in Serie A, bisognerà fare una seria riflessione anche su questo tema, eh. Ricorderete Frattali, così non so se il paragone è calzante, ma Frattali, che aveva fatto un ottimo campionato in Serie B, poi insomma in Serie A fu soppiantato da un altro portiere, insomma il Parma fece altre scelte. Allora, Daniela, ecco, un messaggio diametralmente opposto. Il disfattismo e gli insulti di molti pseudotifosi non credo aiutino al raggiungimento dell'obiettivo. È nei momenti difficili che la squadra va sostenuta e incoraggiata. Quanti di questi erano sotto la pioggia a Cittadella Como al Tardini? Io c'ero e ci sarò fino alla fine, sempre. Forza Parma, Daniela. Daniela, bellissimo messaggio. E tra l'altro, Daniela, te lo dico già, visto che noi abbiamo carenza di tifose di collegamenti femminili, magari poi mi salvo il tuo numero e ci salviamo il tuo numero qui dal tablet e ci sentiamo magari per averti ospite in una delle prossime trasmissioni. Potrebbe essere interessante, anzi lo sarà sicuramente. E ovviamente poi sei libera di accettare o no il nostro invito, ci mancherebbe. Parma sottotono col Cosenza, però è bene ricordarsi che aveva giocato a Como su un campo molto pesante e in più dopo tre giorni ha giocato contro una squadra che aveva goduto di un giorno in più di riposo. È vero, ad analizzare a freddo tutto quanto c'è anche questa considerazione che ci fa questo nostro amico radioascoltatore. Rino dice: hanno visto tutti che siamo in evidente calo fisico, ma Pecchia continua a usare il 4-2-4. ha detto che non c'è il calo fisico, Pecchia. Diciamo che le scelte obbligate un po' a centrocampo forse hanno anche pesato da questo punto di vista. Ha detto che poi Cipriani e Hernani loro l'hanno fatto, è che erano un po' forse abbandonati a loro stessi. Roberto ci scrive: attenzione, noi tutti dobbiamo capire che non siamo la squadra più forte del campionato, siamo allo stesso livello delle altre con una squadra molto giovane e siamo lì per episodi che hanno girato bene, altrimenti saremo con gli stessi punti delle altre, per cui pensiamo partita per partita, poi tireremo le somme. E questo era Roberto. E poi per sabato ce la facciamo a sistemare la difesa, basta gol su calcio da fermo, passare una difesa a uomo è scandaloso, chiede Fabrizio. E poi NB, chi sostituirà Bernabé? Bella domanda Fabrizio, io non so se sarà ancora la volta di Cipriani e Hernani, non vedo grosse alternative, chiedo aiuto anche a tutti voi, chi schierereste in mediana con la Ternana, così proviamo già a fare un po' di totto formazione. Buondì da Mark, sapete che nonostante la prova opaca di sabato e le critiche fatte dai tifosi, compreso il sottoscritto, il Parma è la squadra che nelle ultime 5 partite ha fatto più punti di tutte le squadre di Serie B? Sì, l'ho detto anche Bernardini, il nostro collega Marco Bernardini nel servizio, dopo ve lo faccio ascoltare. Daniele da Medesano, il problema più che Cicci Zola sono le reti sbagliate. È verissimo Daniele, assolutamente, perché ci sono state delle occasioni nelle ultime partite che se le butti dentro, non siamo mica qui a fare le pulci a Cicci Zola per una mezza uscita sbagliata. Ampo 60 appunto anche lui dice: comunque siamo primi in classifica e nel campionato ci sono partite come questa con il Cosenza dove alla fine il pareggio è da accettare, anche perché potevi perdere, basta pessimismo cosmico, ritroviamo equilibrio tattico e serenità, ma sabato mancherà ancora Bernabé, questo un po' mi preoccupa. Allora beh sì, l'ho dato un po' per scontato, comunicazione di ieri, Bernabé ha un affaticamento, Som problema alla caviglia, quindi affaticamento muscolare. I tempi mi sembrano molto stretti per recuperare, onestamente. Io sarei più propenso a dirvi che non giocherà con la Ternana. Gabriele scrive: buon pomeriggio, secondo me la gara di Terni è un crocevia molto importante perché sarebbe fondamentale dare un bel segnale con una prestazione vittoriosa senza troppe sofferenze. Comunque il pessimismo da parte di molti dopo martedì è assurdo e ingiustificato. Anche Gabriele si schiera da questa parte della sponda. Aino, Hernani, Rino, poi c'è una parola prima che non ho capito se è un errore del T9, forse però il tuo centrocampo, forse voleva essere Cipriani, Aino, Hernani, sì abbiamo questi di centrocampisti, bisogna scegliere un po' tra questi. Non so, Aino dopo Cosenza non ha praticamente più giocato. Continuate a scriverci al 333-920-170, anche se ponendo che non ci sia, che non ci sarà Bernabé, chi mettereste voi a centrocampo? Ripeto, scelte un po' obbligate, ma insomma, dite la vostra. E noi adesso ci ascoltiamo appunto il servizio di Marco Bernardini per fare il punto.
Il Venezia non fallisce l'appuntamento con la vittoria. Batte 2-0 il Cittadella nel derby veneto e conserva il secondo posto in classifica, risalendo a meno 5 dalla capolista Parma. È questo l'unico risultato dei posticipi del turno infrasettimanale che interessava i piani alti e, se mai ce ne fosse stato bisogno, conferma di come le inseguitrici non intendano mollare la presa. Il vantaggio di 6 lunghezze sulla Cremonese terza non è troppo rassicurante, ma lascia ancora ai crociati la possibilità di essere artefici del proprio destino, a patto però di fare tesoro di cosa non ha funzionato nella prestazione incolore con il Cosenza, perché sabato non saranno ammessi errori simili in casa della Ternana, imbattuta da 4 partite corsa a Palermo. Contro gli Umbri rientrerà Estevez dalla squalifica, ma a centrocampo rischiano seriamente di dare forfè sia Bernabé che Son, già assenti di fronte ai rossoblù. Lo spagnolo ha rimediato un affaticamento muscolare, lo svizzero un trauma alla caviglia sinistra. Per entrambi nulla di grave, ma è chiaro che in mezzo al campo bisognerà richiedere gli straordinari, soprattutto a Hernani e magari anche a Cipriani, letale all'andata al cospetto della Ternana, e che martedì ha realizzato il gol più veloce della stagione, l'11° nei primi 15 minuti di gioco per i ducali. La partenza sprint e il buon approccio sono stati tratti distintivi delle ultime 2 gare, in cui alla distanza è mancato qualcosa, più per una stanchezza fisica che mentale, l'occasione fallita nel finale da Manna è l'emblema, e la scarsa incidenza dei cambi, spesso decisivi in questo campionato. L'ennesimo gol incassato su palla inattiva testimonia poi che in fase difensiva si sta commettendo qualche disattenzione di troppo, un aspetto da non trascurare se si vuole uscire indenni dalla trasferta di Terni. Ma guai a cadere in facili allarmismi. In fondo il Parma è primo in classifica e nell'ultime 5 giornate ha collezionato 11 punti, un in più di Palermo, Venezia e Como, risultando la miglior squadra insieme al Catanzaro. Motivi per sorridere e tenersi stretto il pareggio col Cosenza.
Palla in tribuna.
Eccoci qua, questo era il punto di Marco Bernardini, appunto coi dubbi di centrocampo. Scriveteci la vostra al 333-9200-170. Prima di dare il benvenuto al primo ospite, eccolo il messaggio di Luca: la designazione arbitrale Ternana-Parma sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari, assistente Scarpa Severino, quarto uomo Giaccaglia, al VAR Valeri, al AVAR Tremolada. Io non me lo ricordo Collu al Parma, comunque poi verifichiamo. Adesso però è il momento di dare il benvenuto, il ben ritrovato a Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, tante critiche abbiamo raccolto, posso testimoniarlo, nel dopo partita di Cosenza, così un po' di, forse rabbia un parolone, ma ci siamo capiti, dopo l'1-1 del Parma con la formazione calabrese, e poi dopo, andando bene ad analizzare, il Parma resta comunque la squadra che ha fatto più punti nelle ultime 5 partite. C'è da preoccuparsi di questi ultimi due pareggi o no? Come vedi questa situazione, Guido?
Ma no, non bisogna essere così pessimisti, no, credo che allora c'è un calo fisiologico per forza di cose, anche perché adesso gli impegni sono molto molto ravvicinati. In secondo luogo tutto sta diventando più difficile per chiunque, perché ci sono le squadre che lottano per la promozione, ci sono anche quelle che devono tirarsi fuori dai guai. Abbiamo visto ad esempio ieri la Feralpi che è andata a vincere a Spezia, quindi probabilmente ha accorciato ancora il gruppone di chi dovrà giocarsi la permanenza in Serie B. In più bisogna considerare che al Parma mancavano dei giocatori fondamentali e questo è oggettivo. Se non ci fosse stato Cyprien, secondo me il centrocampo sarebbe stato un po' difficile da gestire nella partita con il Cosenza. Io non sono per niente preoccupato, mi sembra che Pecchia sia un uomo talmente esperto e talmente equilibrato che sa perfettamente che i campionati sono così. Ma guarda, anche in Serie A, anche l'Inter aveva avuto una leggera riflessione e poi ha ripreso. Insomma, non c'è da preoccuparsi, secondo me.
Secondo te ha mandato in campo però una formazione un po' troppo sbilanciata con quei quattro giocatori offensivi? Qualcuno dice c'erano quattro giocatori offensivi e neanche un centravanti. Questo è l'appunto che è stato fatto a Pecchia, cioè troppo sbilanciato, e tra l'altro mancava anche un finalizzatore, ammesso che poi vabbè, quello è un tema aperto da inizio del campionato, quello del centravanti.
Sì, ma lui gioca in questa maniera, non vuole dare probabilmente dei punti fissi alle difese avversarie, per cui lui ha sempre giocato in questa maniera, preferisce degli attaccanti mobili, preferisce dei giocatori che si scambiano in continuazione la posizione. Ognuno di noi ha le proprie idee, secondo me ogni tanto un centravanti anche di peso ci dovrebbe essere, però io credo che Pecchia ne sappia molto più di me e probabilmente di tanti tifosi, quindi quelle sono le sue scelte, le scelte che dipendono probabilmente anche da quello che vede in allenamento e da quelle che sono le condizioni atletiche o psicologiche dei ragazzi che allena.
Allora, nel preambolo della trasmissione non ho specificato che rientra anche Estévez, chiaramente in tanti stanno scrivendo, appunto Hernani ed Estévez sembra la preferenza di molti per Terni. Ti chiedo, Guido, quanto pesa in questa squadra?
Ma io invece rischierei anche Cyprien. Perché Cyprien sta bene,
anche a me piace.
Ricordiamoci che Cyprien, prima dell'infortunio che subì prima di arrivare a Parma, era un giocatore vicinissimo alla nazionale francese, cioè era uno dei giocatori francesi più importanti nel suo ruolo, quindi se sta bene, secondo me Cyprien è un valore aggiunto al Parma, perché è un uomo di esperienza, è un uomo che abbiamo visto al tiro da fuori area, o comunque un Cyprien in campo almeno in uno dei due tempi lo vorrei sempre vedere.
Ma penso che sarà così.
Bisogna vedere se sta bene, perché aveva avuto un periodo di flessione, poi ha saltato per ovvie ragioni la partita con il Cosenza, se ha recuperato è fondamentale.
Penso che si spartiranno il minutaggio Estévez, Hernani, Cyprien, mi sembra.
Sì, sì.
Quello che forse è mancato contro il Cosenza è un ricambio a centrocampo.
Sì. Sicuramente, se Somme non sta bene, Bernabé è acciaccato pure lui, poi diventa difficile. È entrato Camara, ma l'ha dovuto sostituire nel momento, e poi Camara è più un uomo di azione che di copertura,
secondo me,
dovuto sostituire nel momento in cui Balog è stato espulso, non è che potesse fare molto, cioè non credo che Aino abbia quella capacità di poter giocare in modo importante in partite del genere.
Sì, è un po' un punto interrogativo. Ogni tanto ha fatto vedere buone cose come a Firenze in Coppa Italia, poi ha fatto quel patatrac a Cosenza, un po' di ingenuità. Ma quanto manca Bernabé? Quanto pesa l'assenza di Bernabé su questa squadra, Guido?
Beh, sai, quando è giocatore con Mann, che ha la maggior classe, la maggior tecnica, per cui manca. È un valore aggiunto. Cioè, Bernabé è uno di quei giocatori che anche in giornate poco felici può risolverti con un colpo di genio la partita, quindi Bernabé manca, però insomma abbiamo anche dei sostituti credo all'altezza.
Adesso è l'occasione per sfoderare una citazione che apprezzeranno magari quelli un po' meno giovani o gli appassionati di film western: per un pugno di dollari, quando Clint Eastwood chiede al vecchio del villaggio ma chi sono i più forti, chi è la famiglia più forte, i Rocco e i Baxter, e la risposta è: i Rocco quando c'è Ramon, cioè Gian Maria Volonté, il Parma quando c'è Bernabé è veramente la squadra più forte credo di questo campionato, e anche senza comunque se la cava bene, per carità.
No, per carità, piuttosto ho ascoltato l'ultima parte del servizio di Bernardini che accennava che stiamo prendendo pelino troppi gol su palle inattive, sì. E anche secondo me lì c'è da gestire, da sistemare qualche cosina.
Ecco, e sembra il Parma, ma anche l'anno scorso questo, è una delle pochissime squadre a non avere una coppia di centrali fissa. Allora, detto che il turnover è un po' una religione per Pecchia, però lì in difesa mi sembra che sia che non abbia veramente trovato dei punti, degli inamovibili.
No, perché Osorio al talento, bravo, ma comunque ricordiamo che ancora anagraficamente è un pino. Balog è un altro che non è costante perché alterna, poi ti va a fare una sciocchezza a centrocampo, quindi manca secondo me una maturità complessiva. Aspettiamo anche Valenti, perché secondo me Valenti ci vorrà del tempo per recuperare tutta la condizione, però Valenti nell'ultima parte del campionato sarà essenziale.
Lo penso anch'io. Quando aveva giocato aveva fatto vedere buone cose. Allora, intanto vabbè, d'accordo con Schittone, Cyprien, dice questo radioascoltatore. Poi ci sono tanti altri messaggi che adesso leggiamo poi sul calcio, ma con Guido Schittone l'occasione è ghiotta e imperdibile per parlare del mondiale di Formula 1 che sta per iniziare dal Bahrain.
È già iniziato, dal
Bahrain.
È iniziato questa mattina, ci sono già state le prime mattina per noi le 12:30, esatto. Iniziate, ci sono state le prime prove libere che hanno detto poco, perché di fatto il miglior tempo della Racing Bull, poi sono davanti alla McLaren, poi un'altra Racing Bull, poi un'altra McLaren, poi la Aston Martin e poi il gruppone di quelle che sono le vetture favorite per il mondiale. Sono state delle prove interlocutorie perché chi ha fatto i migliori tempi ha girato con le gomme ultramorbide che non verranno usate in gara, mentre la Ferrari, la Red Bull, la McLaren di Norris e le Mercedes hanno usato delle mescole medie. Molti hanno simulato una parte di distanza del Gran Premio e direi che la Ferrari sul passo gara, almeno quello che si è visto stamattina, è abbastanza vicina alla Red Bull, perde 3 decimi al giro, ecco, più o meno. Avremo delle risposte fra qualche ora, considerando anche che nel Bahrain tra mattina, pomeriggio e sera ci sono delle differenti condizioni proprio di temperatura, di vento e quindi di asfalto. Aspettiamo, perché questi tempi non sono indicativi, soprattutto per Red Bull, Ferrari e Mercedes, mentre sono abbastanza indicativi per la McLaren, che conferma che sarà una grande protagonista, indicativi per la Renault, che è disastrosa e che sta navigando nelle ultime posizioni come le Haas. Ecco, queste sono un po' le cose che si sono viste nel primo turno di gara.
Quindi chi sarà la principale anti-Red Bull, se possiamo definirla così?
Ma io credo che se la giocano la Ferrari, vedo bene, vedo che c'è una buona metodologia di lavoro. Oggi sia Leclerc sia Sainz hanno fatto delle cose differenti, hanno provato delle cose differenti. Leclerc è andato molto bene sul passo gara, come praticamente erano gli stessi tempi di Verstappen, 2 o 3 decimi, è chiaro che in gara se hai 2 o 3 decimi al giro poi alla fine ti prendi dei grandi secondi, però sembra una Ferrari più a posto di quella dell'anno scorso. Vedo bene la Ferrari, non male la Mercedes che si è nascosta molto la settimana scorsa nei test privati, e benino la McLaren che però ha sofferto di qualche problema di affidabilità proprio nei test della settimana scorsa. Più in difficoltà le Aston, però insomma saranno sempre quelli.
La situazione di Hamilton, cioè già ingaggiato dalla Ferrari per l'anno prossimo, che influsso può avere su questo mondiale, sulla Ferrari stessa e magari su Hamilton, soprattutto su Sainz immagino?
Ma no, su Sainz credo, sai, sono dei professionisti, come giocatori di calcio. Noi parliamo dall'esterno, ma poi alla fine questi devono cambiare casacca, lo faranno fra 12 mesi. Secondo me, Sainz ha già parecchi contatti, Hamilton vorrà sicuramente disputare una stagione importante con la Mercedes. Per quanto riguarda la Ferrari, credo che sia l'acquisto migliore che potessero fare, perché è un valore aggiunto, perché porterà una nuova metodologia di lavoro, quindi quando arriva un mega campione, un asso, ci guadagnano tutti, e servirà tantissimo anche a Leclerc, probabilmente per smussare alcuni difetti che il ragazzo monegasco ancora ha.
Chi sarà invece, dici, una possibile sorpresa tra le scuderie meno note al grande pubblico, o piloti meno noti?
Si sta confermando già oggi, perché Ricciardo ha ottenuto il miglior tempo, la Racing Bull ha fatto veramente una macchina molto bella, che poi è la Exter,
sì,
molto bella, che di fatto viene sviluppata nella stessa galleria del vento della Red Bull, sì. È una piccola Red Bull e questo provoca molte polemiche, molte gelosie all'interno del paddock, perché ci sono delle regole anche legate al budget cap, alle ore che si devono effettuare. La Red Bull, avendo 2 squadre, può sputare le ore sia della Racing Bull sia le proprie, quindi raddoppia le ore rispetto ad esempio a una Ferrari o a una Mercedes. Però è veramente una bella macchina, e credo che se Ricciardo recupererà lo stato psicologico di qualche anno fa, potrà ogni tanto andare a rompere le scatole ai primissimi, sperando anche in una crescita di Tsunoda, che è un pilota molto veloce ma poco costante, falloso ogni tanto.
Ricciardo poi ex Red Bull, quindi insomma è anche un po' di casa, tra l'altro è anche molto simpatico anche al grande pubblico.
Un bel personaggio. Poi sai, per quanto riguarda gli altri non è cambiato nulla, questa è una Formula 1 estremamente chiusa, non c'è nemmeno un nuovo pilota, per cui possiamo dire veramente sono sempre i soliti. Purtroppo è così, è una Formula 1 che aprirà le porte a dei nuovi l'anno prossimo, grazie anche al fatto che Hamilton ha un po' scompaginato tutte le cartelle del mercato.
Un po' di effetto domino. Tra l'altro, se non sbaglio, questo sarà il campionato con più Gran Premi nella storia della Formula 1.
Addetto ai lavori e anche ascoltando gli addetti ai lavori, devo dire che è assurdo. Sono troppe gare, non ci sono test, perché di fatto hanno fatto 3 giorni di test la settimana scorsa. È come se una squadra partecipasse a un campionato senza aver fatto un allenamento. Ormai si allenano tutti al simulatore, ma correre è diverso, nonostante quello che si dice. Il simulatore serve soprattutto agli ingegneri, ai piloti per tenere il ritmo, però la pista, quando sali dentro la macchina, nella realtà c'è sempre qualcosa di diverso e qualcosa di imprevisto.
Sembra preistoria quando gli appassionati ascoltavano il rombo delle Ferrari che provavano nel circuito di Maranello Fiorano, sembra un'altra epoca.
Purtroppo queste prove sono state vietate, quest'anno si è vista la macchina perché hai 100 km che puoi disputare per il filming day e poi puoi approfittare con vetture dell'anno precedente nel girare. però ormai con la storia del budget cap nessuno prova. Il problema è che i soldi che dovevano essere risparmiati dai test vengono messi in altre cose che non servono assolutamente niente, né agli ingegneri né ai piloti. Infatti i piloti, ormai Alonso lo ha detto chiaramente, cioè è una stupidata, ma come potete pensare che noi ci possiamo preparare per un campionato del mondo facendo 3 giorni di test?
Sì, sì.
È un'assurdità. Levate delle gare, solo che Formula 1 ormai ha preso questa deriva che è soprattutto spettacolo, va bene perché il contorno ci vuole sempre, però alla fine è anche un lavoro, è un lavoro di gente, cioè di ingegneri, di meccanici, di piloti, di addetti stampa, insomma è faticoso.
Ma poi scusa Guido, quindi, se alla fine tutte queste norme, poi alla fine qual è l'obiettivo? Sarebbe livellare le sfide in modo che siano più spettacolari, e poi alla fine l'anno scorso non c'è stata partita, tra l'altro.
Ma sì, è logico, ma questo è sempre capitato in Formula 1. Allora, se non hai una base comune, è difficile poi che ci sia del vero spettacolo tra 22 o 20 o 26 vetture. C'era all'epoca dei motori Cosworth, perché a parte la Ferrari, la Matra e a volte la BRM, tutte avevano lo stesso motore, più o meno la scocca era molto simile, poi lì contavano gli ingegneri, la genialità, ma anche molta più libertà. Adesso la Formula 1, non so se vedi anche le macchine, ci vuole proprio un occhio ultra tecnico per capire le differenze. Fai conto che in Galleria del Vento si studiano dei vantaggi di un millesimo, di un decimo al massimo, e per un vantaggio del genere spendi delle cifre assurde.
È proprio così.
È difficilissimo il mestiere dell'ingegnere. Oggi come oggi è ben più difficile di quello del passato, probabilmente anche quello del pilota, che è completamente diverso. Cioè, se noi pensiamo ai piloti come piloti grandiosi come Prost, Senna, Mansell, lo stesso Schumacher, e parlo dei più recenti tra quelli importanti, non vado dietro a parlare di Fangio, Lauda, Clark, adesso tu guidi, però mentre guidi devi fare talmente tante cose che la guida secondo me è quasi secondaria, perché devi regolare l'afflusso di benzina, devi gestire il motore ibrido, continui a muovere il volante, manettini contro manettini, non è semplice, lo fai a 300 all'ora.
Verissimo, mai dimenticare questa cosa. Guido Schittone, infatti, grazie.
Prego, speriamo di battere la Ternana, tra le altre cose. Il presidente della Ternana, che è un amico, che è Nicola Guida, corre in macchina.
Ah, non lo sapevo questo.
Sì, corre nel campionato italiano TCR, non va male, cioè parte sempre nella seconda parte dello schieramento, però è un grande appassionato di auto.
Bello.
È un grande gentleman. Ecco.
È bello, questo ci fa piacere, anche perché ha ereditato la posizione di uno che non è proprio un gentleman, diciamo così, ma questo è un altro film.
Una partita tosta, ritornando al mondo del calcio, perché ripeto, Ternana è uscita un attimo dalla zona dei playout,
è vero.
Però sono tutte lì, davanti alla Sampdoria, mi sembra, 2 punti, la Sampdoria 31, loro ne hanno 29, ma dietro c'è l'Ascoli, e quindi questi sono tosti. Poi il campo delle Fere è uno dei campi a livello di tifo più caldi,
davvero. E il Parma lo soffre, negli ultimi anni ha fatto sempre fatica lì. Grande tifoseria.
Lì Pecchia però dovrà essere bravo a istruire i suoi ragazzi,
e noi aspettiamo.
Ho molta fiducia nel nostro allenatore, vai.
E dobbiamo averla. Grazie ancora Guido Schittone, sempre un grande piacere. Ciao Guido, a presto.
Ciao.
Siamo fatti questa lezione fantastica di Formula 1, riesce veramente a coinvolgere anche chi magari, non dico non è appassionato, ma ha perso la passione. Prima della pubblicità, al volo qualche messaggio, ci state scrivendo in tanti. Fabio dice: io non capisco, si prende 2 mezze partite, 1 intera, 2 gol. Cosa aspetta Pecchia a farlo giocare di più? Matteo dice: io farei giocare Stevez, Hernani e Cipriani contemporaneamente. Non concordo che il Parma è primo per episodi fortunati. Questo è Matteo. Anche Rino dice il centrocampo a 3. E anche Stefano dice: per sabato Hernani ed Stevez, davanti Bogni, Man, Miaila e Camarà. E Brando, la sua formazione: Cicizzola, Del Prato, Osorio, Circati, Di Chiara, Estevez, Hernani, Ciprien, anche lui i 3 centrocampisti, Man, Benedici, Akbogni. E non so se però potremmo vedere un 4-3-3 puro. c'è un messaggio lungo di Andrea, allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi dopo leggiamo questo e gli altri, tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Daniele da Mendesano dice: sabato con Hernani e Cyprien metterei Camara a dare una mano al centrocampo, e poi al posto di Bernabé staffetta fra Hernani o Camara con Estevez e Cyprien in mediana, dice Nicolò. Poi ci sono tantissimi altri messaggi e penso che ne arriveranno tanti, perché è veramente dal post partita di Cosenza fino a oggi continuiamo a ricevere messaggi sul Parma in ogni finestra che facciamo dedicata al calcio. Dicevo, stasera dalle 20:50 Casa Ferrari e calcio è calcio, ed è con noi Beppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Puntata a metà del guado tra la partita di Cosenza ancora da analizzare, che fa ancora parlare, discutere, e quella di Terni, un po' temuta, un po' attesa, insomma una grande puntata mi aspetto, ci aspettiamo per questa sera. Chi sono i tuoi ospiti?
Partita temuta ma anche molto attesa, temuta perché insomma dopo quello che è riuscita a fare la Ternana a Palermo credo che sia una sfida da seguire con molta attenzione, qui immagino sarai d'accordo con me perché davvero la Serie B ci regala queste sfide che alla vigilia sono tutte indirizzate verso un risultato e poi alla fine cambia tutto. Vediamo anche quello che è successo nell'ultimo match del Parma con il Cosenza, dove forse un po' tutti pensavamo potesse arrivare una vittoria dopo il pareggio con il Como. È un match molto interessante, credo che dicevi siamo al guado, sì, è una settimana un po' faticosa, abbiamo anche qualche giocatore non al 100% e questo non aiuta, ahimè, in una settimana dove avresti bisogno più del solito di poter utilizzare il turnover, sei obbligato forse a fare delle scelte obbligate, scusate la ripetizione, quindi questo sicuramente peserà. È una gara però che il Parma deve interpretare nel modo migliore, perché dietro comunque si avvicinano e questo dimostra come la Serie B, come dicevo prima, non è mai decisa, neanche quando una squadra come il Parma dimostra davvero un gioco e una interpretazione del football molto superiore al resto delle compagini.
Ho notato che c'è stato molto, ma mi viene il termine rabbia, ma non è la parola giusta, molta amarezza, delusione, ecco, da parte dei tifosi nell'immediato post partita del Cosenza. Poi pian piano a freddo, invece, anche dai messaggi che leggo oggi, insomma, le considerazioni sono un po' cambiate, anche forse guardando al fatto che il Parma è stata la squadra che ha fatto più punti nelle ultime 5 partite. Tu, il tuo flusso di coscienza qual è stato su questa partita, Beppe?
Allora, tutto sommato, vivendo da vicino anche con trasporto emotivo il Parma, ci sta questa analisi che hanno fatto i tifosi. Cioè, perché tu avevi una grande occasione, stai guardando anche quello che stanno facendo gli altri giocatori, le altre squadre, quindi hai un po' di preoccupazione perché insomma, ci stanno rosicchiando dei punti, poi alla fine però devi essere anche lucido in questa interpretazione a freddo e capire che in realtà insomma tutto sommato quello che è successo in campo può essere positivo per il Parma, soprattutto perché, e allora a quel punto davvero subentra l'analisi del giorno dopo, hai una partita in meno da disputare, non dimentichiamo che dopo la sfida con il Ternana avremo 10 partite, si gioca davvero il rush finale dei crociati, e a quel punto puoi cominciare davvero a fare dei calcoli. Noi tifosi, il Parma non li farà mai i calcoli, e quindi credo che ci possa stare anche una doppia analisi come hanno fatto i tifosi. Resta il fatto, secondo me, che nella partita con il Cosenza tu hai avuto delle occasioni clamorose e come sempre non sei riuscito a sfruttarlo. Un primo tempo così doveva finire decisamente in modo diverso.
In effetti è così. Beppe, stavo leggendo i messaggi, dunque gli ospiti non li abbiamo ancora riepilogati, giusto, di stasera? Scusami, mi sono autocolto in fallo, ce li hai già detti?
No, non li ho detti, saremo rapidissimi, perché a contenere Luca Campolini questa sera ci penserà un grande, dico solo il nome e cognome senza bisogno di aggiungere tutte le sue qualifiche, Vincenzo Pincolini, uno che insomma ci potrà raccontare di tutto e di più su questo Parma e anche su come si vive questi momenti della stagione, se davvero ti viene, come si dice in termini tennistico, il braccino corto, se hai l'affanno oppure se hai più l'entusiasmo di dire ormai ci siamo e posso fare una volata con la tranquillità di sapere che gli altri devono inseguire, devono pedalare davvero forte per riuscire a recuperare. E poi avremo a casa Ferrari due ospiti di casa, quindi parleremo di sport, parleremo anche delle prospettive del nostro gruppo, perché ci saranno il presidente di Radio TV Parma Marco Occhi e l'amministratore delegato del gruppo Gazzetta di Parma Pierluigi Spagoli. Cercheremo di sentire anche da loro se ci rivelano qualcosa sul prossimo anno televisivo, radiofonico e giornalistico, perché insomma la Serie A diventerà un bel impegno per tutti noi. Sei già pronto, Alberto?
Allora, aspetta che tocco ferro, hai detto Serie A, tocchiamo ferro, ma no, insomma, dai, bisogna pensare in grande.
Essere pronti, pensare in grande anche noi che abbiamo il diritto dovere di raccontare nel modo migliore questo Parma.
Lì dove vogliamo arrivare tutti, è naturale. Grazie Beppe Milano, buon lavoro.
Grazie Alberto, un abbraccio a tutti gli amici di Palla in Tribuna.
Allora Andrea, ecco il messaggio di prima, adesso ve lo leggo con più calma. Pecchi a me ricorda Zeman, un allenatore che pensa sempre di vincere facendo un gol in più dell'avversario senza curarsi dei gol che si prendono. Purtroppo però non sempre ti può andar bene, soprattutto se continui a giocare senza un centravanti che forse avrebbe la freddezza sotto porta che i vari Mann, Mihail e Benek non hanno in Serie A. Tra l'altro il T9 ha trasformato Vari in cari, ci sta come cosa, è simpatica. In Serie A con questa mentalità ti demoliscono, se non si trova un po' di equilibrio da qui alla fine la vedo dura. Essere risucchiati nel mucchio con l'incubo playoff con squadre come il Palermo sarebbe davvero una beffa. No, una beffa che non vogliamo, Andrea. Assolutamente, però fai bene insomma ad avere dei dubbi, noi gli diamo spazio. Vito, ciao Vito, dice buon pomeriggio a tutti, sai che sono incrollabile nel mio ottimismo, è certo che lo sappiamo Vito, il nostro Pecchia lo ha fatto capire che da qui alla fine giocheranno tutti, ma proprio tutti, stiamo leggeri, godiamo del nostro Parma, le partite vanno sempre giocate contro tutti e nessuno è imbattibile, nemmeno il Manchester City, è un po' il bello del calcio questo, in effetti. Poi Franco dice mettere in campo 4 punte quindi in sofferenza al centrocampo non mi sembra il modo migliore per giocare le partite, le palle inattive contro a favore sono la croce del Parma. Hai ragione Franco. E questo è Milena, credo. Milena, no, era un messaggio vecchio. Poi se a Terni non si vince la diventa, no, questo non so. Questo, Ale, non so se è una battuta squirile, un riferimento che adesso devo verificare, scusami. Luca, non ti ho salutato Beppe Milano, ma lo faccio adesso, ci sta ascoltando. Davidone, buongiorno, sento sempre dire che il Parma deve solo temere se stesso, ma continuiamo a perdere punti. Sapete il mio amore per i crociati, ma vorrei buttargli una domanda, diciamo curiosa. Secondo voi noi saremmo pronti per affrontare eventuali playoff? Cosa ne pensate? Ma bella domanda, Davidone. Non saprei come risponderti, ti direi, vista l'esperienza dell'anno scorso, magari stavolta sì. Però speriamo di non porci il problema. Ampo 60 scrive a mitico Guido Schittone, un parmigiano che si distingue per competenza e garbo. La Ternana con il cambio allenatore ha beneficiato della bravura di Breda, una squadra che gioca meglio con le grandi. Bisogna stare attenti al fantasioso uruguaiano Gaston Pereiro, assolutamente. Ha già fatto male al Parma. Sono sicuro di una prova di forza del Parma. Adesso Cyprien deve giocare con continuità, dice Ampo 60. Anche a me piace molto Cyprien, mi metto anch'io nella tua schiera. Francesco, speriamo che a Terni partiamo con 3 centrocampisti, le punte meglio inserirle se ce ne sarà bisogno. Questo è Francesco. Andiamo in pubblicità che poi ritroviamo Lorenzo Longhi che ci porta a fare un giro per il mondo parlando di calcio e non solo.
Palla in Tribuna.
notizie dall'Ausl di Parma. Ci devi pensare. Con questo slogan, a Parma e provincia, continua anche per tutto il 2024 la campagna di screening per l'epatite C, rivolta ai residenti nati tra il 1969 e il 1989. Aderire è semplice e gratuito. Basta sottoporsi ad un prelievo di sangue. Non serve la ricetta del medico, ma è necessaria la prenotazione dell'esame denominato HCV Reflex, che si può fare online con il fascicolo sanitario elettronico, con l'app ER Salute, oppure agli sportelli CUP dell'azienda USL. L'epatite C è un'infezione del fegato che può diventare cronica e provocare malattie come la cirrosi e il tumore del fegato, ma se diagnosticata in tempo, può essere curata. Per saperne di più, consulta il sito www.ausl.pr.it.
Dacia Duster Eco G Benzina più GPL. A febbraio da 139 euro al mese in caso di rottamazione con incentivi statali. TAN 549, TAEG 712. Anticipo 4.330 euro, 36 rate. Rata finale 12.222 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
Gamma Dacia Duster. Emissioni di CO2 da 125 a 142 grammi al chilometro. Consumi ciclo misto da 4,8 a 7,8 litri per 100 chilometri.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, il messaggio di Ale Pongonazzo, non so se è proprio il cognome o un soprannome, che prima avevo qualche riserva nel leggere, invece adesso me l'ha spiegata, grazie mille Ale, scusa. Lui ha detto: se a Terni non si vince la diventa fissa, che vuol dire in dialetto si complica. Non la conoscevo, lo ammetto, mastico abbastanza bene il dialetto, ma anche qui qualche lacuna ce l'ho, e Palla in Tribuna agisce anche su queste ed è bellissimo anche questo fattore. Usciamo appena dai confini del sì e no della provincia, perché poi lui ci è rientrato in qualche modo. Beh, adesso ve la spiego meglio, se no così non capite nulla. Lorenzo Longhi, ciao Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio. Ok,
dicevo, tu giornalista modenese di San Felice sul Panaro, ma stai tenendo con Francesco Caremani una bellissima rubrica che è quasi settimanale, direi già dall'inizio del mese, una pagina sulla Gazzetta di Parma, in edicola oggi quella sulla geopolitica, si intitola Padroni del motore, ecco la geopolitica che va a tutto gas, si parla di soprattutto di Formula 1, ma facciamo un passettino indietro a quella del 23 febbraio che parlava degli americani nel calcio, quindi ci interessa in prima persona. Il titolo era: dal soccer al calcio, il senso degli USA per il pallone. Poi c'era un tuo approfondimento su appunto gli americani che investono nel calcio e Kyle Kraus. È una tendenza, ho letto il tuo pezzo, insomma è una tendenza soprattutto degli ultimi anni quella degli americani di investire nel calcio, ma al di là dell'ondata dei super miliardari adesso ci sono personaggi con grande disponibilità economica che però vanno a prendere un certo tipo di club, magari come anche il Parma. Come nasce questa new wave della passione degli americani per il calcio italiano, se così si può definire?
Sì, allora togliamo subito il termine passione, perché quando si parla di Stati Uniti, di sport, si parla di business sostanzialmente. Attenzione, in sé non c'è niente di male a parlare di business quando si racconta di calcio, di sport, in questo caso di proprietà. Però è logico che noi qui in Italia siamo storicamente abituati a pensare ad altro, al calcio come una passione storica che ha molto a che fare con il localismo, se vogliamo anche, e quindi facciamo anche più fatica ad entrare nella testa di alcuni meccanismi che hanno questi proprietari americani, che siano privati o che siano fondi, come accade anche in altre città. Facciamo fatica ad entrarci nella testa perché non siamo orientati al business quanto piuttosto al successo o a un certo rapporto con la città. Per questo
a volte viene visto come qualcosa che inquina la purezza del calcio, il business, viene proprio contrastato dai tifosi, dobbiamo dirlo, è una presa di posizione che c'è questa.
No, questo è vero, tra l'altro ti dico, io adesso ricordo anche nei tempi in cui vivevo a Parma, anche quando arrivò un altro, non certo un americano ma un bresciano, Ghirardi, si parlava della parmigianità che non c'era più, quando a Modena sono arrivati altri investitori, non c'era più la modenesità e poi la mantovanità, la terraresità, insomma, quello che uno vuole, diciamo che dovunque non ci sia un proprietario, diciamo, locale, questa cosa viene fuori. Però viene fuori ancora di più quando i proprietari sono statunitensi o comunque nordamericani in genere, pensate anche a Bologna di Saputo, che è canadese, perché non hanno quell'empatia che si può trovare da un presidente, da un proprietario, magari italiano, che potrebbe anche fare un sacco di errori e portare anche a un fallimento, ma con il quale c'è, anche se è paradossale dirlo, c'è una comunanza, diciamo, di vedute molto spesso superiore rispetto a quelle che sono le visioni prettamente affaristiche degli americani, dei proprietari statunitensi. Ed è per questo, per esempio, che oggi il Bologna, che è in zona Champions, ad ora Saputo, ma Saputo è a Bologna da 10 anni e per 10 anni l'hanno criticato. Oggi il Parma è primo e potrebbe ottenere l'obiettivo. Però sono 2 o 3 anni che insomma a Krause non viene
risparmiato
nulla. Non gli si lascia niente sostanzialmente. Quindi è normale anche che accada.
C'è di contro da dire che non hanno la tendenza dei presidenti italiani, sembra quella di agire sempre di pancia, esoneri, continui cambiamenti di strategia. In realtà qualche cambiamento di rotta c'è stato. Qualche correttivo è stato inevitabile, però sembra più che abbiano una visione a lungo termine. Può pagare, punto di domanda, probabilmente sì, e deve anche fare uno sforzo, evidentemente, chiedo alla piazza, per capirle queste cose.
Allora, secondo me, in linea generale, questa modalità, questa strategia, generalmente paga. Dopodiché è difficile attendersi, dove ti aspetti sempre il risultato, che la strategia sia di medio-lungo periodo. Insomma, la sostanza è che con dei proprietari statunitensi c'è molto meno il rischio, per esempio, di finire gambe all'aria o coi libri in tribunale, coi libri contabili in tribunale. Però è anche vero che non è necessariamente detto che le cose vadano bene dal punto di vista sportivo, perché si tratta sostanzialmente sempre dell'idea di rendere più solido un club, e non sempre la solidità ha a che fare con i risultati, ma con asset strutturali, con cambiamenti dal punto di vista bilancistico, situazioni di questo genere. Ragione per cui il tifoso giustamente e legittimamente guarda il risultato. Se gli si chiede di attendere, potrebbe tranquillamente non essere del tutto contento di questa cosa. Detto ciò, teniamo presente un aspetto. Negli Stati Uniti per il prossimo triennio saranno al centro del calcio. Pensate all'estate, quest'estate ci sarà la Coppa America, che è il trofeo sudamericano, sostanzialmente verrà fatta negli Stati Uniti. L'anno prossimo ci sarà il mondiale per club, quindi questo nuovo mondiale per club, il grande evento del calcio di club appena nato, sostanzialmente quello gestito dalla FIFA, e poi ci saranno i mondiali negli Stati Uniti. Quindi ci sono tutta una serie di opportunità anche commerciali, guardate anche solo l'approdo di Messi all'Inter Miami, che rendono gli Stati Uniti e il calcio in questo momento qualcosa di molto connesso.
Posso dire che però, a me non dispiace, nel senso che se penso ai mondiali in Qatar, alle partite di Supercoppa, Riyadh, eccetera, se penso a USA 94 e a Qatar 2022, a parte che non c'eravamo a Qatar 2022, quindi questo cambia forse anche la mia percezione, e mi sto quasi ponendo nel modo di dire: se devo scegliere il male minore, preferisco il calcio che tende verso gli Stati Uniti. Non so se il mio è un punto di vista che abbia senso, soprattutto.
Beh, un punto di vista però ha pieno senso nel momento in cui c'è, come oggi, un rapporto di pesi diversi, nel senso che il contrappeso alle dinamiche saudite o comunque dei paesi del Golfo, vedi il mondiale del Qatar, vedi il mondiale che ci sarà nel 2034 nell'Arabia Saudita, vedi gli investimenti dei sauditi nel loro campionato, ecco, a fare da contrappeso a questo ci sono gli Stati Uniti, che sono, diciamo, la nuova versione occidentale di un calcio che sta cercando di capire quali saranno i suoi nuovi padroni, e quindi anche in questo senso c'è un aspetto geopolitico da tenere in considerazione, e soprattutto si nota che
Inghilterra a parte, l'Europa è molto marginalizzata, sta diventando molto marginale dal punto di vista economico.
Infatti è questo che ti volevo appunto chiedere, la vecchia Europa ormai è veramente sempre più il vaso di coccio, chi è che regge poi a livello così autoctono, i tedeschi forse?
Sì e no, reggono perché si sono in qualche modo tolti anche dall'Unione Europea dal punto di vista calcistico e sono, dal punto di vista politico e poi dal punto di vista calcistico sono 30 anni che portano avanti la loro modalità, regge l'Inghilterra, questo sì, per il resto fanno tutti fatica perché anche la Germania comunque ha un campionato di livello ma che si chiude bene male su se stesso, quindi alla fine tutta l'Europa del grande calcio che abbiamo conosciuto negli ultimi 50 anni sostanzialmente rischia di avere qualche contraccolpo, peraltro c'è stata a dicembre la sentenza sullo Superlega, quindi secondo me siamo alla vigilia di qualche cambiamento abbastanza significativo, per non dire forse epocale, per quanto riguarda organizzazione di competizioni, vari format di tornei.
Eh sì, e anche questo è un tema che è assolutamente importante. Un flash anche a te, Lorenzo Longhi, ne abbiamo parlato con Guido Schittone sul mondiale di Formula 1 che è già di fatto iniziato. Oggi vi rimando alla Gazzetta di Parma per l'interessantissimo approfondimento. Insomma, anche qui sempre più verso il Medio Oriente, anche la Formula 1 non è una novità di quest'anno.
No, no, non è una novità di quest'anno, è una tendenza che ormai si è esplicata in maniera chiara. Quando si vede che nel calendario della Formula 1 si parte con due gran premi nell'area del Golfo e si chiude con due gran premi nell'area del Golfo e in mezzo ce ne sono altri 4 o 5 sponsorizzati da aziende, o meglio da fondi sovrani, dell'area del Golfo, beh, evidentemente vuol dire che qualche padrone c'è. Del resto, in questo senso, sono le nuove... I nuovi paesi che hanno queste ricchezze senza fondo che possono offrire alla Formula 1 denaro e facilities, quindi i circuiti e tutto quello che c'è attorno, come nessun altro può fare. Chi ricorda la Formula 1 30 anni fa ricorda 14 o 16 gran premi che si svolgevano per gran parte in Europa, magari si finiva in Brasile, si andava in Giappone perché il Giappone era la capitale dell'high tech, ma non si finiva in luoghi tipo il Qatar, l'Arabia Saudita, Abu Dhabi, eccetera, tutte tappe che oggi ci sono. E se si pensa che la settimana prossima comincerà anche la MotoGP e la MotoGP andrà in un altro luogo abbastanza particolare che è il Kazakistan, che debutterà e ha tantissime tappe nel sud-est asiatico, l'Indonesia, la Malesia, eccetera, beh, anche lì si capisce il discorso che facevamo prima per il calcio, cioè che oramai l'Europa è marginalizzata dal punto di vista economico.
È proprio così. Lorenzo Longhi, io ti ringrazio e poi continueremo a leggerti sulla Gazzetta di Parma e a ospitarti qui nei nostri spazi, assolutamente, è sempre un grande piacere, c'è sempre tanto da imparare. Ciao Lorenzo, grazie mille.
Piacere mio, grazie a voi, alla prossima, ciao.
Ciao Lorenzo. Qualche messaggio prima di chiudere. Gianluca dice: terza partita in una settimana, adesso esce anche chi ne ha di più, bisogna sfruttare tutta la panchina e poi comunque la stanchezza si spera che ne risentano anche gli altri. Partita di sabato molto importante e delicata, anche perché si entra nella fase decisiva della stagione, non ci volevano gli infortuni nello stesso reparto. E poi dice: ho visto anche Pecchia un po' nervosetto durante e a fine conferenza stampa, speriamo di non doverci preoccupare di questi segnali, ma no dai, a caldo è così. Un messaggio su Kraus. Gabriele dice: a me Kraus, nonostante gli errori fatti, come persona è sempre piaciuta e dobbiamo comunque essergli grati per quello che ha fatto e farà per il Parma e per Parma. È tutto per la puntata di oggi. Io ringrazio Simonetta Collini in regia, ringrazio voi per averci seguito. Ovviamente Palla in Tribuna torna domani sempre dalle 14 alle 15. Ciao a tutti.